Diamo il benvenuto ai nostri ascoltatori e ringraziamo come di consueto Radio Arte per ospitare questa rubrica di Do, When Art Listens to Music. Questa è una puntata un po' particolare, un po' sui generis, per due motivi. Il primo è che non ci sarà una playlist come di consueto e il secondo è che è la prima volta che l'intervista è gomito a gomito, quindi senza più la... cioè con la distanza di sicurezza ancora chiaramente, con... abbiamo la mascherina e tutto quanto, c'è anche un vetro che ci separa. E, vabbè, non volevo che parlassi perché ormai ti hanno imparato a conoscere e quindi hanno già capito chi è l'ospite di stasera, chi si fosse collegato accidentalmente adesso. Ed è un artista che abbiamo appunto conosciuto per le sue bellissime letture con cui ha chiuso tutte le puntate precedenti di Do. Diamo quindi il benvenuto alla nostra immensa Sanja Pupovac.
Grazie Alessio, grazie.
Grazie a te di essere qua, sai che tanto che lo desidero. Ho detto forse questa è l'occasione giusta perché c'è in corso una tua mostra a Milano. E tra l'altro, prima di iniziare tutto, volevo anche ringraziare ancora una volta Elisa Seitzinger perché mi ha prestato il suo unicorno, perché io da Torino non riuscivo a arrivare in tempo da te, capito? Per impostare la trasmissione. Quindi lei, siccome il mio cavallo era molto stanco, perché chi ha seguito la scorsa puntata sa che sono andato fino a Torino a cavallo dalle scuderie Savoia, perché ero precipitato con la navicella, stavolta col suo unicorno sono riuscito ad arrivare. Quindi grazie ancora una volta a Elisa Seitzinger. E quindi Sanja, allora, stavolta come abbiamo detto non ci sarà una playlist ma ci sarà un approfondimento su di te, quindi su di te proprio come artista chiaramente. Il pretesto è stato questa mostra curata da Contemporary Attitude che hai fatto a Edicola Radeschi e io sono venuto da te quel giorno e ti ho potuto ammirare in qualcosa che è stato anche abbastanza, credo, faticoso per te, perché sei stata chiusa dentro questa edicola dalle 11 alle 9 di sera, senza mai uscire, sono testimone oculare, e quindi io posso dire che tu non sei mai uscita da quell'edicola. E tra l'altro appunto ti ho vista vestita con questa giacca da operaio, no? Eccetera, che ho visto anche in tanti tuoi post, in tante anche altri lavori che hai fatto al di là di questo lavoro specifico. Ti ho visto per esempio anche in un altro lavoro di cui parlavamo, un'altra serie di lavori che dal nome Epitaffi. E quindi chi rappresenti tu quando ti vesti in questo modo e chi rappresentavi quel giorno durante la performance?
Ok, allora come prima cosa la mia voce è bassa, quindi provo a regolarmi sempre così, spero mi sentiate tutti. Allora, prima di rispondere, forse prima di parlare della giacca, è giusto un po' anche raccontare come io, l'approccio che ho a tutti i lavori, perché poi da questi due punti, secondo me, possiamo vedere tutto, dalla giacca a tutte le altre cose che immagino che mi chiederai. La prima cosa è che sai bene che chiedere a un artista di parlare del proprio lavoro è sempre una cosa molto delicata e complicata.
Anche se vuoi possiamo passare alla domanda successiva.
No, anche quella immagino che sarà sul mio lavoro, altrimenti...
possiamo continuare così tipo a catena.
No, però io amo parlare d'arte, ma come amo parlare del mio lavoro e amo anche gli artisti.
Se no possiamo fare una playlist volante e...
Non c'è problema, se vuoi posso anche improvvisarmi il rapper serba all'improvviso.
Stai bene anche, anche della tua passione per la pallacanestro, per cui con quei vestiti un po' da rapper...
Esatto, lo sai che tutta la mia cultura rientra un po'.
Scusa, ti faccio perdere, sono veramente maleducato.
Allora, quello che voglio dire è che quando si parla del proprio lavoro si rischia di spiegare invece che esprimere, no? Che vorrei citare Pavese perché tra l'altro dopo durante le letture ASMR leggerò da Pavese e commenterò il suo lavoro. Pavese dice di Dickinson e di Dostoevsky, no, di Dickens e di Dostoevsky dice che sono bravi perché esprimono ma non spiegano, esprimere e non spiegare. Quindi quando si parla del proprio lavoro, la mia paura è molto spesso quella, no? Di spiegarlo, e credo che tolga tanto. Quindi ora parlerò della giacca, che è la giacca dell'operaio, come hai detto anche tu, che ho usato anche in altri lavori, cioè gli epitaffi. La giacca dell'operaio, che per tutti noi un po'...
Ecco, però, scusa, credo che questo sì, è molto interessante che tu lo spieghi anche in relazione al titolo della mostra, che
esatto.
È Unsuccessful.
Sì.
Appunto, ecco, questo credo che poi sia la parola chiave su
sì,
cui innesti
sì.
Tutta questa tua riflessione intellettuale.
Esatto, bravo, esatto. E, sì, l'altra cosa che forse, sempre per citare un altro autore, sempre anche lui scrittore, perché è un po' la mia cultura anche viene da lì, David Foster Wallace, che dice che ogni opera d'arte deve rispondere ad una domanda, e quella domanda è: cosa significa oggi essere esseri umani? E quindi tutto quello che io cerco di fare nel mio lavoro vuole rispondere a quella domanda. In questo caso quindi la giacca, che poi intitolata Unsuccessful durante questa mostra, in questa giacca si vede ovviamente la giacca dell'operaio, che ha tutti i riferimenti romantici, perché per noi, forse non tutti noi, ma la maggior parte di noi, quel passato degli operai ha questo romanticismo, anche questa nostalgia, no? Europea, diciamo. Invece oggi l'operaio contemporaneo, che a me interessa tantissimo, è un po' anche ridicolo, è un po' ridicolo, è un po' un pagliaccio, perché non ha più forse quella dignità, o forse non ha quell'apparente dignità, ed è legato ad internet, molto spesso è legato a internet, no?
Cioè, tu di che operaio parli quando parli di operaio?
Allora, parlo dell'operaio, forse parto anche dall'operaio
che... Cioè, posto che ci sia una classificazione, ma c'è in qualche modo?
C'è, sì, credo proprio di sì, cioè tutto ovviamente adesso si basa su dei sistemi che si sono collegati alla rete, l'abbiamo visto anche durante questo periodo, no, di lockdown, che tutto è diventato possibile attraverso smart working e tutti gli altri termini che ci hanno buttato addosso in inglese in questi ultimi mesi. E poi sì, anche l'operaio creativo, l'operaio degli e-commerce, l'operaio che sta dietro al computer a vendere o dietro al computer a comunicare, perché le cose sono diventate per necessità ipercomunicate e iper anche eccitate da questa cosa della rete, dall'ipercomunicazione, quindi di quell'operaio. L'Unsuccessful.
Operaio, operatori anche.
Esatto, sì, operaio, operatore, bravo, sì, anche.
Anche qualche tipo di operatore, insomma. Insomma, alcuni tipi di operatori o tutti i tipi di operatori.
Forse sì, c'è una...
Cioè, capisci quello che intendo? Cioè, l'operaio poi si diventa appunto una parola molto...
Sì. Del passato.
Molto sì, del passato, esatto.
Della
legato.
Fabbrica.
Allora tu ti immagini,
certo.
No? Esatto. Questa persona che fa con la pressa.
Esatto, la giacca è quello, no?
Sì.
E porti quindi la giacca, la porti a oggi e diventa l'operatore.
Ecco, diventa l'operatore.
Esatto, così okay. Forse okay. Il termine
sì,
diciamo
sì.
Che evolve
sì.
In questo
Ma per capire
modo.
Io, insomma, perché...
No, hai ragione. E poi Unsuccessful è un po'... parte da una teoria che un po' mi ossessiona da sempre, e in questo caso ho avuto modo di metterla un po' anche in mostra, ma tutti i miei lavori probabilmente partono da queste teorie, che sono facilmente, si possono approfondire facilmente attraverso la teoria del filosofo contemporaneo Byung-Chul Han, che tra l'altro ho conosciuto dopo aver fatto tanti di questi lavori. Quindi quando ho scoperto il suo lavoro ero felicissima, perché forse io con il mio istinto da artista, non so, ho capito delle cose che lui aveva capito nel suo, con la sua letteratura, con la sua filosofia. Unsuccessful è un po' parla un po' di questa società del successo, della nostra società, ed è un po' la mostra, la giacca è un po' contro l'iperpositività di questa società, no? È un autodichiararsi unsuccessful, è un po' una ribellione a quello che dovresti desiderare disperatamente, ovvero il successo. E quindi un worker o slash joker, che è una cosa che io scambio spesso queste due parole, hanno tutta la possibilità che gli è stata data dalla società contemporanea di fare quello che vogliono, no? È questa pressione, no? Puoi fare tutto quello che vuoi, puoi essere tutto quello che vuoi, e tu vuoi arrenderti, cioè tu vuoi arrenderti perché hai tutta questa iperpositività, no? Puoi essere tutto. Sono idraulico, è molto americana questa cosa, ma è anche qua, idraulico slash yoga instructor slash intellettuale slash, può essere, e questa è una pressione che noi sentiamo poi da dentro, cioè non abbiamo più questa pressione da fuori, noi ci siamo costruiti in questo modo che adesso siamo noi stessi a metterci questa pressione, no? E quindi l'unsuccessful è un po' un modo di dire, di dichiarare che sei unsuccessful, cioè dovrebbe metterti calma, no? E dire io no, cioè è un gesto di ribellione, è un gesto di sono un fallito. E poi la domanda che segue, che a me piace molto e la trovo molto romantica e molto aperta, è tu che cosa sarai una volta che ti sarai arreso? Che what will you be when you give up? Che parte da what will you be when you grow up? Che dovrebbe essere appunto cosa sarai quando sarai cresciuto, quando sarai un adulto, invece io
cosa farai da grande?
Esatto, cosa farai da grande, invece in questo senso è cosa farai dopo che ti sarai arreso. E mi piace molto perché
è moltissimo, certo, perché apre questa,
esatto, dice oh cavolo, cioè cosa potrò fare
un dopo un post mortem, che
sì,
è post unsuccessful,
anche dire farò il homeless, cioè ti sì. Mette questa cosa di ah, no, che ti libera.
Beh, insomma, bene, molto, sei stata molto chiara. E questa giacca mi porta a me personalmente a un'immagine di un altro tuo lavoro, di altri tuoi lavori, di una serie di lavori, che si chiama Epitaffi. Epitaffi immagino appunto perché mi ricordo questa sorta di montaggio che facevi nei tuoi video, in cui eri seduta a questa scrivania e dietro di te c'era il cimitero monumentale. Credo, o forse anche altre immagini di cimiteri.
Sì, in ogni epitafo c'era un altro.
Adesso ce lo racconterai meglio tu. E anche in questi video, dove tu parli di cose varie, anche di land art a un certo punto, e salutiamo tutti Cristo, diciamo appunto avevi questa giacca, e quindi volevo anche approfondire questa serie di lavori, quando nasce e come mai.
Io amo profondamente i cimiteri, non so se c'è un motivo razionale, ovviamente essendo ossessiva al massimo e facendomi un milione di domande.
Tra l'altro la prima cosa che tu mi dissi quando io ti conobbi è stato proprio verrai al mio funerale?
Sì.
Sì, una cosa simile.
Organizziamolo, forse okay. Era più organizziamolo.
Dentro di me sì. Ho detto Dio, chissà cosa sto vivendo.
Che poi tra l'altro adesso mentre parlo vedo, ogni tanto mi giro a sinistra e vedo.
Sì, chi conosce lo spazio di Dosa che affaccia sullo skyline, abbastanza particolare.
Per me, io ho imparato a fotografare al cimitero monumentale perché abitavo lì, e poi è perfetto, cioè la storia dell'architettura, cioè ci sono le figure, ci sono tutte le stagioni perché è all'aria aperta, ci sono le zone coperte, quindi un po' da autodidatta sono andata, ho preso la macchina fotografica, ho imparato a fotografare il monumentale, quindi. E poi appunto la storia dell'architettura, la storia dell'arte, cioè tutto lì, anche la prima architettura di Gio Ponti è al Monumentale, cioè è il posto più incredibile di Milano. Questo sul Monumentale che non mi fermo più se mi lascio andare, e in Epitaffi invece, siccome io insegno al Politecnico, ho messo insieme questa cosa dei cimiteri come sfondo, e ho fatto delle brevi lezioni, ovviamente sono un po' deformate rispetto a quello che faccio, sono molto più brevi e tutto, però sono una sulla Land Art, una è su Yoko Ono, e sono tutte lezioni che faccio ovviamente in molto più di 3-4 minuti, e la terza è sui film girati a Milano, e quella è girata quella al Monumentale. E quella della Land Art invece è un cimitero bellissimo di New York, che penso si chiami Greenwood, ora mi sfugge, Greenwood Cemetery se non sbaglio, e quello che mi piaceva molto è anche il fatto di parlare di storia dell'arte, dell'arte contemporanea, dell'arte da un cimitero, anche perché tutto quello che noi sappiamo della storia è un po' un racconto, cioè io non so quelle cose, sono racconti, io li ho letti e li rigurgito, ripenso, ma non so. E mi piace che siano al cimitero, mi piace anche questa cosa di parlare d'arte al cimitero, che poi è un expo, no? È un luogo di esposizione.
Sì, e tu stessa, chi va a curiosare su internet, come si fa spesso, digita Sanja Pupovac, può ammirarti in posizioni che sembrano a volte delle statue che si ritrovano.
Sì,
no?
Uno dei primi lavori che ho fatto appunto quando ho iniziato a fare fotografia erano proprio questi, che imparavo a fare le foto, avevo bisogno di una donna. Non potevo portarmi in giro una donna sempre, non avevo una sorella, una moglie da portare in giro da fotografare, quindi mi sono io costruita in maniera da essere fotografabile, mi sono fatta crescere i capelli lunghi, ho imparato a mettermi nelle pose più classiche che mi ricordavano.
Sei troppo modesta, perché adesso che posso ammirare la tua bellezza dal vivo, oltre che la voce che tutti ormai conoscono.
Non mi credi che mi sono costruita da sola?
No. Ok. Vabbè, allora, e quindi giustamente appunto c'è questo immaginario che tu proponi e che ho potuto ammirare anche in video che hai girato e che ho visto appunto in rete, sulle tue pagine, sui tuoi canali, notando una sensibilità, devo dire proprio da cineasta, passami questo termine un po' tecnico, che chiaramente nobilitata dal tuo essere artista. Non per questo essere un cineasta non significa essere un artista, però chiaramente in te è molto evidente appunto questa componente, anche quando fai qualcosa che è molto vicino appunto al linguaggio prettamente filmico, prettamente da cineasta, e so, e ho avuto anche il privilegio di avere un'anteprima su un tuo lavoro che ancora non è uscito, che uscirà. Perché tu appunto sei una cineasta, ho scoperto, e stai lavorando a un film.
Sì, diciamo che l'ultima volta che mi sono arresa, perché io mi sono arresa diverse volte, l'ultima volta che mi sono arresa, ho detto farò il regista, la regista. E quindi lì ho deciso di girare un film. Ormai sono passati anni, però ho finito di girarlo, di montarlo, ora mi mancano solo le ultime parti ed è pronto. Però era la mia ultima, diciamo, il mio ultimo fallimento mi ha portato a
Beh, vedi,
a
appunto
film.
Che c'è un post anche, no?
Certo,
c'è un dopo.
Certo, la mia, qualche vita fa ho fatto questo. E il film si chiama Internet, che poi parla dell'intimità di Internet, come appunto spesso torna nelle mie opere. E questo film che, se vuoi, racconto brevemente, perché non ho capito se vuoi parli.
Sì, assolutamente. No, sei tu che devi dirlo questo. Io ne sono ben contento, ben lieto, anche perché mi è piaciuto veramente tanto e credo che sarà un documento molto importante, al di là del contemporaneo, perché hai reso veramente una sensibilità contemporanea in maniera oltre l'eccelso, secondo me, e non lo dico così per amicizia. E secondo me sarà
siamo
più nemici. E quindi, insomma, anche per Milano credo che sarà un documento molto importante, perché è la città di sfondo a questo,
sì,
a
esatto.
Questo film. E continua tu.
Nel film ci sono forse due aspetti sul quale si basa poi tutto, no? In tutto il film ci sono due donne, che non è importante siano donne, potevano essere due uomini, un uomo, una donna, che si parlano attraverso le chat, audio messaggi, l'audio qui è importantissimo, la musica è importantissima, infatti il film l'ho finito tantissimo tempo fa, la musica è stata devastante perché è stato difficilissimo trovare una persona che mi affiancasse, perché ovviamente essendo tutto, quasi tutto montato attraverso delle chat, la musica era fondamentale, il suono era fondamentale, gli audio messaggi che si mandavano dovevano incastrarsi all'interno di un suono che non fosse fastidioso né alla visione né al concetto dell'opera. Quindi ci sono due donne che si parlano tra di loro e la seconda domanda invece è la domanda di una generazione, che è sempre forse la stessa domanda che mi faccio sempre, no? Di quella di tutte le altre opere che abbiamo nominato ora, che è quella dell'ambizione, no? Dell'ambizione, e forse qua posso citare Oscar Wilde che diceva che sarebbe stata una società di super lavoro e sottocultura. Invece queste due donne sono un po' delle donne per me evolute, hanno dei lavori molto semplici, vendono ciabatte, ma sono donne colte, evolute, sensibili e che dormono spesso. E questo dormire è come se fosse un dormire quasi di ribellione, no? Anche per questa retorica della donna forte, no? La retorica della donna forte, dell'uomo forte, no? Che sono sempre in azione, invece in questo film c'è questa serenità e una discussione molto, molto profonda tra di loro, ma anche una serenità di movimenti. Il film è girato sempre la mattina, loro prima di andare al loro lavoro chattano tra di loro. Una delle protagoniste ha quasi una crisi, diventa paranoica perché inizia a pensare: ma come? Io sono così serena, gli altri sono così agitati. Cos'è che mi sono persa? Cos'è che non ho capito? Perché io sono così rilassata? Una delle battute, infatti, è questo, che una delle due dice che tu sei il nemico dello Stato perché non sei ansiosa e sei praticamente un pericolo, no? Perché dormi e non lavori e non ti uccidi di lavoro. Poi cos'altro ti posso dire di questo film? A parte, posso fare sicuramente qui
Ma
sul
qui?
cimitero, per esempio, c'è un audio, perché la prima scena è il cimitero monumentale, c'è un audio dove vengono elencati tutti i materiali presenti al monumentale. E quindi, come con un drone, ho fatto questa ripresa illegale. Abbiamo scoperto adesso che ci metterebbero in carcere se ci scoprissero, ma noi, io lo sto
Ma
facendo
lo
in
dice
radio.
in
Ma
radio,
perché? Ma sai,
perfetto.
perché no,
Ma
no,
perché non fare questa esperienza di carcere?
no, 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 in realtà è tutto 3D ed è tutto in post-produzione. E mentre questo drone si allontana sul cimitero monumentale, c'è questo audio dove vengono elencati tutti i bellissimi, incredibili materiali del cimitero monumentale.
Non so se mi è sfuggito, ma quando hai intenzione di completare quest'opera?
Appena smantello questa mostra domenica.
Ah, ok, bene, bene, quindi è
Quindi
tantissimo giro.
da lunedì lo finisco.
Bene,
E forse
sì.
posso fare il nome del musicista col quale ho lavorato, perché mi sembra adesso che io abbia
Ah, certo,
parlato.
anche la musica è
Sì,
veramente molto bella e molto
esatto.
evocativa. Facciamo i
E mi
complimenti a
dispiace molto che l'ho bannato, Giacomo Vanelli,
Giacomo
sì, che è
Vanelli.
bravissimo ed è stato l'unico, perché ho fatto tantissime prove e torture con altri che è anche bravissimi, ma evidentemente non riuscivamo a trovarci.
Tra l'altro ho fatto le musiche
Invece,
anche dell'ultimo video che hai girato proprio per la
esatto,
performance
da quando l'ho
di Nicola
scoperto.
Tedeschi.
Esatto, da quando l'ho scoperto ve lo consiglio su tutto, perché veramente, cioè, capisce
Bravo, bravo.
l'artista in
Sì, sì, sì,
maniera
sì, 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 assolutamente.
viscerale,
Poi non
non
scontato,
scontato.
assolutamente. Va bene, quindi allora adesso tra poco ci allieterai come di consueto con la tua bellissima voce. Io potrò anche ammirarti dal vivo, stavolta avevo questo privilegio, insieme a un amico che è qua con noi, un artista che si chiama Aldo Sergio. E quindi io chiudo con questa domanda. Aldo Sergio è la direttrice di Contemporary Attitude, che è Eleonora Angiolini, che adesso in questo momento non è presente qua, ma
Ci sta ascoltando.
che poi scenderà, spero, per guardarti durante la lettura. Appunto, con questa tecnologia che si chiama ASMR e che è una tua passione, volevo capire un po' perché, cioè, come sei approdata a questa
Sì,
cosa
come.
dell'ASMR.
Ok, come ASMR
E
è.
forse lo
Sì.
spieghiamo anche un po', perché non è
Sì, esatto,
tanto
sì. Mi
conosciuto,
ero,
sì.
infatti ho detto per fortuna finalmente riuscirò a spiegarlo in un'intervista, perché spesso mi viene chiesto e tutti un po' sanno che cos'è o si sono imbattuti in qualche video, però magari non capiscono perché un artista dovrebbe fare ASMR, anche perché ormai è diventata una cosa quasi popolare, no? ASMR è la risposta sensoriale apicale autonoma, quindi è Autonomous Sensory Meridian Response, e non è in realtà una cosa scientifica, ho scoperto, ma è una cosa generata un po' dal dalla cultura del web, dalla cultura popolare, cioè che, e che è molto interessante per me sempre, nel senso che grazie al database incredibile che abbiamo in internet degli esseri umani, riusciamo a capire prima i bisogni e le tendenze degli esseri umani, forse anche della scienza, cioè che tu capisci che l'essere umano che continua a cercare dei video che ti fanno rilassare ti stanno dicendo delle cose molto chiare. E quindi tantissimi si sono inventati degli ASMR che secondo me sono stupendi, non so, c'è chi pulisce la cucina per ore e tu guardi e ascolti una persona pulire la cucina per ore e questo ti crea un piacere infinito. Sì.
Io lo conoscevo appunto ancora prima di conoscere te perché la mettevo la mattina, c'è stato un periodo che facevo le torte bavaresi, volevo diventare bravo nelle torte bavaresi perché da bambino ero fissato con queste torte bavaresi, allora ho detto vabbè impariamo a farle. E per fare le torte in generale, ma la bavarese più di tutte, ti devi svegliare molto presto. Perché le prime ore proprio dell'alba sono fondamentali affinché poi il dolce risulti alchemicamente interessante. E quindi cosa facevo? Mi svegliavo alle 5 per montare la panna, fare il pan di Spagna da zero rigorosamente, e mi mettevo come sottofondo questi ASMR che erano appunto dei focolari, erano semplicemente dell'acqua bollente che veniva versata per fare degli infusi, rumori di tazzine, di porcellana che si toccavano, e lo mettevo nel mio ambiente, questo che è quello di Do, di questa trasmissione che tu puoi vedere, per cui amplificando il suono poi diventa tutta una sorta di vortice unico, per cui venivo avvolto da questi suoni ASMR che mi facevano sentire a casa di mia nonna, no? Mi riportavano proprio in un'altra dimensione rispetto a quella, e mi venivano delle torte pazzesche, e poi sei arrivata tu.
Sì, poi appunto banalizzando un po' la cosa sono delle coccole, no? Cioè,
sì.
E forse è brutto detto così, però alla fine cioè, ti coccola questo suono e tu sei avvolto. Io molto spesso passo le giornate a leggere, a lavorare a cose che intellettualmente magari non mi prendono così tanto e riesco a mettere questo sottofondo, a parte scoprire la follia che c'è in giro per il mondo. Poi,
sì, perché poi lo usano per mille cose, ci sono delle youtuber che fanno
sì,
qualsiasi cosa.
Su Twitch ci sono delle orecchie costruite con non so che materiale sia, c'è cioè una specie di plastica che queste orecchie bianche, poi loro leccano, baciano queste orecchie e cioè, ci sono questi rumori incredibili, cioè, è arrivato a quell'estetica cyborg che fa quasi impressione e quando ti abitui invece diventa normalità, è abbastanza folle. Invece nel mio ASMR, che io chiamo ASMR You Sleeping, Are You Sleeping, quello che mi piace fare è inserire questo elemento un po' di, diciamo, lavaggio del cervello, forse sembra, cioè che utilizzando questa tecnica in realtà voglio raccontarti dei libri e farti pensare e non farti odiare il pensiero. È sempre stato un po' anche un esperimento, no? Cosa vuol dire? Perché di solito tutti questi fenomeni portano sempre al bene, no? E voler fare bene a chi ti ascolta. Io invece ho pensato, con questa tecnica ti rilasso e poi ti leggo un libro pesantissimo e vedo cosa ne viene fuori da questa esperienza, da chi mi dice che
ci piace. Facciamo tutti torturare molto volentieri da te e quindi adesso cediamo un attimo la linea a Siena per qualche minuto, il tempo di rifare tecnicamente l'assetto ASMR per tornare in compagnia della nostra amata Sanja Pupovac. Che ringraziamo di essere stata qua con noi,
grazie a voi
negli spazi di Do e nulla, quindi saluto tutti e ci sentiamo mercoledì prossimo e un saluto al Bosco di Bambù.
Good evening, this is Sanyashka. Hi, I'm so happy to be here with you again tonight and I really hope that you've enjoyed the interview you've just listened to. And today I cannot begin this in any other way but this. I will begin by telling you a story about a man that couldn't breathe. That man could not breathe because at the end of the day we are all Americans. Because at the end of the day we are all Americans. And let it be clear, nothing is more offensive than All Lives Matter.
Nothing is more offensive than All Lives Matter. There is a video that Viacom made, and it's the video for George Floyd. It lasted 8 minutes and 46 seconds. At 5 p.m. Eastern and Pacific, Viacom, CBS Entertainment, and Youth Brands, CBS Sports ceased programming for 8 minutes and 46 seconds to protest the death of George Floyd. The time is symbolic, of course, as it's the same length of time that Minneapolis police officer Derek Chauvin ground his knee into Floyd's neck and prevented him from breathing. The network not merely observed a moment of silence, they aired a devastatingly visual and auditory representation of Floyd's pain, with the sound of natural breath punctuating the words, "I can't breathe," responding in rhythm with his breath. It's that time for us white people to look down from our balconies and see who is burning and who is tripping and who is burning who and who is crying and what for. Ask if that's all we can do, how much it costs, as we seem to have an incredible talent in that. How much does it cost? Read a few lines from my notes. It is very contemporary to not prepare anything and then to think out loud in front of a crowd. It is very contemporary to not prepare anything and then think out loud in front of a crowd. It is very contemporary to not prepare anything and then out loud in front of a crowd. I had a lover that didn't have enough time for me. I suffered a lot, so I found another lover who was very similar to him, who had a lot of time. I kept them both. I eventually fell in love with lover number two. Tragedy hit when lover number one found a river of time. Tragedy hit when lover number one found a river of time. Ora parlo in italiano e fino alla fine di questa lettura parlerò sempre in italiano, visto che oggi c'è stata questa bellissima puntata di Do e quindi mi sembra che forse abbiamo più ascoltatori in lingua italiana e quindi mi sono dedicata anche a una lettura più specifica. Come prima cosa vi chiedo di fare un esercizio, quando avrete voglia di farlo. Vi invito a fare un esercizio intellettuale. Andate a cercare gli ultimi film di Jean-Luc Godard, per esempio, o di un altro regista che amate, che è ancora vivo e che continua a produrre. E nell'intimità della vostra casa, nell'intimità della vostra testa, e cercate di difenderlo, cercate di difendere le sue opere recenti. Trovate i film come quelli di Jean-Luc Godard, prendete i suoi ultimi film e cercate di difendere le sue ultime opere come esercizio d'amore verso un regista, un artista che avete amato. Poi l'altro giorno ho pensato che l'estetica non si inventa, si sposta, si enfatizza, si rimescola, ma soprattutto si sposta, si ricolloca. E quindi una volta che viene ricollocata, prende una nuova vita, perché deve creare nuovi rapporti con tutto quello che ha attorno. Non esistono estetiche nuove, esistono estetiche ricollocate. Poi, un altro pensiero di questi ultimi giorni che poi ci porteranno alla lettura di Pavese. E questo questa mia riflessione. Io riesco, attraverso strati di Italia grezza e Salvini grillini, centri commerciali, birra e sagre, a vedere dietro a un cespuglio Cesare Pavese. Io riesco, attraverso strati di Italia grezza e Salvini grillini, centri commerciali, birra e sagre, a vedere dietro a un cespuglio Cesare Pavese. E ora leggo dai libri di Pavese che ho portato oggi. Vi faccio prima sentire le pagine. Questo è un libro che si chiama Il mestiere di vivere, e che amo molto. Mi piace sempre riprenderlo e vedere cosa ho sottolineato in diversi momenti della mia vita. Gli uomini che hanno una tempestosa vita interiore e non cercano sfogo o nei discorsi o nella scrittura sono semplicemente uomini che non hanno una tempestosa vita interiore. Si dice che una cosa somiglia a un'altra, conferma del fatto che non si vede mai una cosa per la prima volta, ma sempre per una seconda, quando trapassa in un'altra, conferma e spiegazione, in quanto ammirata una cosa è un'altra, cioè è veduta una seconda volta sotto altro aspetto. In treno, disperato e attento. Ero in treno, disperato e attento. Di ogni scrittore si può dir mitica quell'immagine centrale, formalmente inconfondibile, cui la sua fantasia tende sempre a tornare, a che più lo scalda. Per esempio, in Dostoevsky, l'affollamento compiaciuto in cui ci si avvilisce, in Stendhal l'isolamento del carcere e così via. Mitica è questa immagine in quanto lo scrittore vi torna come a qualcosa di unico che simboleggia tutta la sua esperienza. Una beffarda legge della vita è la seguente: non chi dà, ma chi esige è amato, cioè è amato chi non ama, perché chi ama dà. E si capisce, dare è un piacere più indimenticabile che ricevere. Quello a cui abbiamo dato ci diventa necessario, cioè lo amiamo. Il dare è una passione, quasi un vizio. La persona a cui diamo ci diventa necessaria. Di nuovo, l'esperienza che si desidera, il dolore per avvicinarsi a Dio. Di nuovo l'esperienza che si desidera, il dolore per avvicinarsi a Dio. Il semplice sospetto che il subconsciente sia Dio, che Dio viva e parli nel nostro subconsciente, ti ha esaltato. Impara da lei tutte le volte che le leggi qualche pensiero indiscutibile e offensivo, lei sorride tollerante e non accetta la discussione. Così fanno i furbi, specialmente con se stessi. Ora leggo da un libro che si chiama Tra donne e sole. È un libro bellissimo che descrive delle stanze di Torino, di alberghi torinesi. Un libro veramente incredibile di Pavese. Se non l'avete letto, è un'opera perfetta. E lui ha questa incredibile leggerezza. È forse assurdo parlare di leggerezza quando si parla di Pavese, ma ha un linguaggio che ha una freschezza. È emozionante. Se ne... la nene ci guardò tutti. La nene ci guardò tutti e due malamente. Se ne accorse da sé e scoppiò a ridere. Mi colpì che rideva in dialetto, come ridono le commesse, come rido qualche volta anche io. Ma lei non rise. Chi fa figli, disse fissando il bicchiere, accetta la vita. Tu l'accetti la vita? Ho sempre visto che chi non ha voluto figli, gli toccano quelli degli altri. La questione è che una donna, se fa un figlio, non è più lei. A Torino piovicinava, tutto era fresco, malinconico e nebbioso. Se non fosse stato marzo, avrei detto novembre. Se non fosse stato marzo, avrei detto novembre. Tutte in piedi adesso, lo guardavamo tenere la tazza, la moglie, grossa e paziente nel suo velluto viola. Aspettava, capì che era un vecchio, tollerato, e che soltanto il suo lavoro contava qualcosa per le donne. Capì anche che lui lo sapeva e ci era riconoscente di lasciarlo parlare. Ora leggo dall'ultimo libro di Pavese che si chiama Il diavolo sulle colline. Anche questo un lavoro perfetto. Un lavoro perfetto. Ma questa innocenza io la cerco, disse Poli, balbettando testardo. Più la conosco, quanto più mi convinco di essere vile e di essere uomo. Sei o no persuaso che lo stato dell'uomo è debolezza? Come puoi sollevarti se prima non precipiti? Eppure Tina era bionda, minuta, una vespa. Anche Cinta, pensavo, doveva essere fragile e slanciata, una vite. Forse mangiava soltanto pane e pesche. Forse mangia soltanto pane e pesche. Trovo dolcissima questa descrizione quasi di un bambino che non capisce niente. Penso che se mangi pane e pesche non credo che il tuo fisico diventi molto magro. Ora, per chiudere stasera, leggo una poesia di un libro che si chiama 50 anni di Bianca ed è una raccolta di poesie di poeti contemporanei, visto che siamo stati tutto il tempo con Pavese. Volevo chiudere con un contemporaneo. Questa è una poesia di Alessandro Fo e si chiama Angelo tra le righe. Timida, un po' più in là, sopra il mio treno, stava leggendo con gli occhi riversi sopra un piccolo libro della Bianca. Da un sacchettino di plastica verde, Tiuchev magari, o Rutilio, o l'Airpod, sgranocchiava ogni tanto qualche mandorla. Batteva ai finestrini, primavera, nella sua camicetta bianca e nera, assorta, protraeva la lettura. Valentina li sizza in seta azzurra che attraversa uno studio di Chopin. Poi chissà a che pensiero o a quali versi sul volto basso si schiuse un sorriso. Scendendo, prima di doverla perdere, sbirciavo il libro, passando vicino. Lei sollevò lo sguardo dallo splendido violino verde e finalmente pieno, splendido, le virò il viso riverso. Grazie che mi avete ascoltata, spero che ci ricollegherete settimana prossima, mercoledì prossimo. prossimo, sempre su Do. E vi amo molto e buonanotte.